Buonasera. Buonasera e benvenuti in consiglio. Procediamo con l'appello.
Lain.
Presente.
Marsetti.
Presente.
Piazza.
Presente.
Danieli.
Presente.
Spillere. Sette.
Presente.
Berlato.
Presente.
Dalla Riva.
Presente.
Salata.
Presente.
Cogu. Pizzolato. Urbani.
Presente.
De Marchi.
Presente.
Barbieri.
Presente.
Mano.
Presente.
Gonzo.
Presente.
E San Paolesi. È presente l'assessore esterno Corzato.
Presente.
Constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Passiamo alla nomina dei tre scrutatori. Consigliere Urbani, consigliere San Paolesi e consigliere De Marchi. Punto 1. Situazione di Roma Spa, amministrazione straordinaria. La parola al signor Sindaco.
Buonasera e benvenuti a tutti. Abbiamo convocato le parti sociali perché siamo preoccupati dello stato di incertezza che si è venuto a creare intorno all'azienda di Roma, che occupa 165 lavoratori, molti residenti a Malo. Potete quindi ben capire come ci stia a cuore le sorti di questa azienda. Il nostro intento con la convocazione di oggi è esclusivamente quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e di chi dovrà decidere sul contenzioso nato a seguito della gara esperita per la vendita dell'azienda di Roma della necessità di fare presto, perché l'incertezza non permette certo gli investimenti necessari e quindi potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro. Lungi da noi quindi entrare sulla lite in atto che dovrà essere decisa nelle sedi opportune. Fatte queste premesse, passo la parola al commissario avvocato Cappelletto. Noi ci spostiamo, che così diamo modo all'avvocato di sedersi.
Vado. Buonasera innanzitutto, sono Marco Cappelletto, sono il commissario straordinario del gruppo Stabila de Roma. Io ringrazio il sindaco, la dottoressa Lain e tutto il consiglio comunale e ringrazio anche i signori e le signore che sono venute ad ascoltarmi, perché ho accettato molto questo gradito invito, in quanto è un invito che mi è pervenuto da una sede istituzionale nella quale io posso, nella mia veste di commissario, il cui attività è regolata dalla legge, poter parlare, poter molto volentieri far conoscere la situazione. Come avrete senz'altro visto, io infatti posso parlare solo in sedi istituzionali, e come avete potuto constatare non ho mai preso posizione, non sono mai intervenuto né sulla stampa né, né nelle televisioni per affrontare questi argomenti. Lo faccio questa sera, lo faccio molto volentieri, e sono cose molto reali, molto concrete, che spero di potervi rendere più chiare, avvalendomi anche a delle slide che sono state fatte, in modo che si capisca esattamente il perimetro degli argomenti dei quali parliamo. Quanto tempo mi assegna con quest'aria fintamente benevola ma molto severa? 10 minuti. Allora, in 10 minuti faremo di tutto e di più. Allora, questo in Italia esiste, faccio una premessa, altrimenti non ci capiamo. Cioè, chi sono, cosa faccio e che cosa e su quali argomenti interveniamo? Esiste quando un'impresa diventa insolvente, cioè non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni correnti, normalmente va in fallimento, chiede o va in concordato. Diversamente, per i grandi gruppi industriali in crisi, voi avete sempre davanti a voi l'Alitalia, la Parmalat, ma anche nelle sue, la De Roma, la Scaffaro, la Pansa, che cose di cui mi sono anche occupato, diversamente per scelte di politica industriale del governo della Repubblica, questi grandi gruppi industriali non vengono fatti fallire, ma si cerca di tenerli in vita attraverso l'ingresso di una figura che si ritiene sia in grado di ricompattarli, rilanciarli e riposizionarli sul mercato. E quindi ha una funzione, e questa attività del commissario e della procedura che si chiama di amministrazione straordinaria, ha una funzione che noi chiamiamo tecnicamente conservativa, cioè è volta a conservare la vita, l'attività e la tutela del lavoro. Sono due gli hotspot, i fari, i poli nord di questa procedura: il mantenimento in attività dell'impresa e la tutela delle quote occupazionali. Questi sono i due obiettivi che il commissario deve raggiungere. Credo che questo inquadramento fosse necessario, altrimenti, se così non fosse, la De Roma e Stabila, che è un gruppo unitario di aziende, non sarebbe entrata il governo. Qualunque governo, non importa il colore, il governo, il Ministero dello Sviluppo Economico, non l'avrebbe fatta entrare nella procedura di amministrazione straordinaria e l'avrebbe quindi l'impresa insolvente, in questo caso la Stabila di Roma, sarebbe stata dichiarata fallita, quindi il fallimento dà corso alla liquidazione dei beni dell'impresa fallita e alla soddisfazione dei creditori, ma alla distruzione di un patrimonio produttivo e occupazionale. Spero di aver, perché tirannico il tempo e quindi l'abilità del vecchio professore sta nel sintetizzare, se sono riuscito a sintetizzare, dove siamo, entro quale perimetro siamo. Allora, cosa succede? Con queste slide che noi, allora assai velocemente, vi illustro, e così capiamo. Che cos'è l'insolvenza del gruppo Roma? Allora, il gruppo Roma era, usando un termine che non è tecnico, che è anche improprio, ma che comunque è realistico, era fallito, cioè insolvente, non riusciva a pagare i propri creditori. Voi vedete che il Tribunale di Vicenza, c'è la slide numero 1? Grazie. Ha dichiarato con sentenza del 21 luglio del 15, la società di Roma, e il 6 agosto invece l'insolvenza del gruppo Stabila, e ha nominato nella fase che precede l'amministrazione straordinaria il sottoscritto come commissario giudiziale. Poi invece il Tribunale di Vicenza il 23 ottobre ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria, che questa si chiama quella che voi leggete anche sui giornali come usualmente chiamata Prodi bis. Il ministro ha nominato il commissario straordinario nella mia persona e il ministero ha il 4 agosto autorizzato l'esecuzione del programma della procedura. Questo è un punto importante che troveremo alla fine della nostra conversazione di questa sera, perché il commissario ha due scelte che sono alternative: o ristruttura il gruppo, ma per fare questo è un'operazione molto praticamente rarissime nelle procedure, perché occorre avere finanza, disporre di finanza, insomma è un'operazione che qui non avrebbe avuto nessuna percorribilità. L'altra alternativa invece è la ricollocazione sul mercato dei complessi aziendali del gruppo insolvente. L'insolvenza voi la vedete dipinta nelle slide che vanno 3A e 3B. Voi vedete Società di Roma, l'insolvenza era tale che la disponibilità di cassa trovata all'ingresso del commissario il 20 luglio del 15 era di 196.000 euro. I dipendenti alla data dell'insolvenza della De Roma erano 201, il totale dei dipendenti del gruppo erano 718, lo stato passivo, cioè il credito che è formalizzato dal giudice delegato ad oggi ammonta a 41 milioni, i creditori della De Roma insolvente ammessi allo stato passivo sono ad oggi 534, il fatturato del gruppo De Roma, quindi quando io vi parlo del gruppo De Roma non dovete mai dimenticare che noi stiamo parlando, ecco perché possiamo utilizzare il ricorso all'amministrazione straordinaria e alla Prodi bis, perché la Prodi tutela, come la Marzano o le leggi speciali, ad esempio per l'Alitalia, tutelano i grandi gruppi industriali, e la De Roma nel suo è un gruppo industriale perché esprime in realtà i soggetti economici, produttivi ed occupazionali in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Far East, Hong Kong, negli Stati Uniti e ovviamente qui a Malo. Quindi il gruppo, al momento dell'insolvenza, fatturava nel 215, nel 2015, 61 milioni e differentemente i risultati economici di questo intero gruppo che sono stati cumulati dall'1 di gennaio 2016 al 31 di luglio del 2018, portano un EBITDA di 14 milioni. Quindi l'attività del commissario, dello suo staff, dell'ufficio commissariale, di tutti gli impiegati, i dipendenti, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali è stato un concerto positivo che ha portato questo gruppo ad esprimere valori di appetibilità sul mercato e quindi a generare l'interesse alla sua acquisto, di cui poi vi parlerò. Per vostra conoscenza, tuttavia, vi voglio anche dire, in quanto perché il gruppo è unico, anche vi informo un po' di Stabile, la quale aveva una disponibilità di cassa al momento dell'insolvenza di 2.837 e sempre all'insolvenza il 5 agosto del 15 58 dipendenti. Lo stato passivo di Stabile accumulato è assai più significativo perché sono, come vedete, circa 200 milioni, poiché la gestione del gruppo Stabile De Roma, che ha portato all'insolvenza, ha generato uno splittare dei passivi in questo modo. Ma questi passivi vanno letti in una logica unitaria, per cui cubano alla fine stato passivo 41 più 198 sono 250 milioni. I creditori di Stabile ammessi sono 531, il fatturato del gruppo Stabile al momento dell'insolvenza era di 10 milioni, diversamente dall'1/1/16 ad oggi, al 30 di giugno, presenta un EBITDA di 1,5 milioni. Qui dovete considerare fare un discorso assai realistico, cioè quanto sconta della crisi economica e della crisi dell'edilizia un produttore di laterizi, ed è veramente un knockout che siamo riusciti a superare mantenendo Stabile come un faro nel suo settore, nel suo mercato territoriale nel Triveneto, è leader e ha continuato. Non è stato certamente né facile né semplice, ha continuato a mantenere un ruolo guida di questa nel suo settore dell'edilizia. I rapporti di lavoro, che è l'altro elemento guida dell'attività commissariale, registravano negli anni antinsolvenza, noi abbiamo appreso, abbiamo avuto evidenza di irregolarità nel pagamento degli stipendi, di mancati pagamenti di quote contributive e fiscali. Il regime prestatorio, il regime dei dipendenti, era regolato dall'1 marzo del 2013 da un contratto di solidarietà sino alla procedura di amministrazione straordinaria, e questo periodo è stato preceduto da importanti periodi di cassa integrazione ordinaria. Quindi ecco, questo, quindi a flash naturalmente, ma questa è insomma la fotografia dell'insolvenza di questo gruppo, che è andato insolvente per 250 milioni su un gruppo internazionale e su una realtà leader nel Triveneto per quanto riguarda la stabile. Quindi ci siamo presentati, abbiamo aperto la porta, il governo ha detto vai e provaci, e abbiamo aperto la porta su questa realtà. Adesso forse è interessante per loro conoscere le finalità della procedura, cioè che cosa fa un commissario, così come fanno gli amici, i colleghi dall'Italia, piuttosto che dalla Parmalat, piuttosto che dalla Ciri, piuttosto che dalla SME, piuttosto in questa vicenda che noi siamo responsabilmente chiamati a portare auspicatamente a conclusione. Le finalità lo vedete nella slide 4A della nostra procedura di amministrazione straordinaria, è la continuità dell'impresa per generare interesse imprenditoriale affidabile, questo è un punto chiave, per ricollocare sul mercato i complessi aziendali. Quindi è la mission, poi vi è l'altra mission che è la tutela della quota occupazionale sulla base di relazioni sindacali proattive, cioè è impensabile che un commissario straordinario in tutte le analoghe vicende che ho potuto affrontare in questi ambiti possa pensare di salvare un grande gruppo industriale in crisi senza avere, ma non un dialogo formale con le organizzazioni sindacali e con le RSU, un dialogo proattivo, sostanziale, perché non sono la controparte del dipendente, non sono un datore di lavoro, ma sono un soggetto che il commissario che deve suonare tante parti in commedia e tutta l'orchestra deve funzionare. Io a questo proposito voglio ringraziare questi signori che ho conosciuto, sono tutti molto giovani, ma li ho trovati, a differenza di altre esperienze dove c'erano altri tipi di sindacato e altri tipi di esperienze, di età eccetera, li ho trovati di una straordinaria pacatezza e responsabilità. Ci hanno messo naturalmente, da buonissimi sindacalisti, un attimo ad annusare la situazione, pensando che fossi rappresentante di non si sa quale antagonistica parte. Una volta messo a fuoco il ruolo del commissario, devo dire che anche grazie a loro i risultati che siamo riusciti ad ottenere, certamente ci siamo prodigati, ma devo dire, voglio anche pubblicamente ringraziarli con la lealtà, ma soprattutto la consapevolezza del ruolo che è stato, senza i quali non si può andare avanti. Se questo ruolo, questa consapevolezza fosse stata presente trasversalmente in tutta l'orchestra della procedura, sicuramente avremmo potuto suonare dei risultati molto più vicini alla settima di Beethoven. L'altro punto, naturalmente, della finalità della procedura è la soddisfazione dei creditori. Alla slide 4B voi focalizzate il programma della procedura, quello che vi dicevo prima, cioè che cosa deve fare e che cosa ha fatto il commissario, cioè deve ricollocare i complessi produttivi del gruppo Stabile di Roma sul mercato nazionale e internazionale, prima raccogliendo interesse, quindi quello è un testing fondamentale, cioè tu puoi lavorare, fare bene eccetera, ma nel momento in cui ti affacci sul mercato e non registri delle manifestazioni di interesse, evidentemente hai pescato nel vuoto, e poi a queste manifestazioni devono susseguire delle offerte di acquisto. Può senz'altro interessarvi, tenuto anche conto dell'inquadramento che il sindaco ha dato, cioè questa preoccupazione, no? Questo è il punto fondamentale che mi pare l'anima in questa vicenda. Io cerco di capire, di andare molto di corsa, cosa abbiamo fatto per poter arrivare a farci apprezzare dal mercato nazionale e internazionale, per poter vendere questa cosa e abbiamo preso, io naturalmente vi faccio vedere i principali interventi, poi questa è una vicenda quotidiana e spesso anche ad horas oraria. Abbiamo chiuso uno stabilimento in Cina che presentava delle criticità consistenti e questa produzione è stata trasferita ad un'azienda vietnamita, mantenendo tutto, insomma, intervenendo sul mercato e sul fatturato. Si è intervenuti nello stabilimento in USA e qui voglio anche ringraziare il direttore del gruppo in procedura, che si è molto, un ingegnere che si è molto prodigato, che è riuscito a far realizzare in pratica in questo stabilimento assai critico degli interventi di riorganizzazione, di revamping, che hanno generato risultati molto interessanti. Poi abbiamo chiuso, abbiamo trasformato la sede di Hong Kong in una branch commerciale, cioè in una sede commerciale, così come abbiamo fatto come sede commerciale logistica in UK, in Inghilterra, e anche lì costituendo. Ecco, la notazione che voglio farvi, su cui voglio farvi riflettere, è che tutti questi interventi sono stati realizzati senza investimenti economici, cioè senza tirare fuori i quattrini. Poi naturalmente il punto 5 è decisivo, oltre all'attività gestoria, anche il posizionamento reputazionale con i dipendenti, i clienti, i fornitori in Italia e all'estero. Voi dovete sempre pensare che l'insolvenza per un soggetto economico è come un brutto male per il corpo umano, cioè all'insolvenza si arriva perché tutti gli elementi costitutivi di un soggetto economico, qual è un'impresa organizzata, sono evidentemente in qualche misura risultati inappropriati, inadatti, incapaci, insomma hanno manifestato delle inadeguatezze. Quindi, e queste inadeguatezze sono colte dal mercato, da tutto il mercato, quindi la riappropriazione di uno standing reputazionale, soprattutto in un settore come questo, che oggettivamente è anche un settore povero, perché produce e vende vasi, così come Pestavila produce e vende mattoni, è un obiettivo di essenziale importanza, perché la rete commerciale è un po' il sistema nervoso di questo corpo malato. Dopodiché, adesso con questa ultima slide, e la 6A, e qui forse voi avete finalmente un flash molto esatto di questo gruppo, e la dottoressa, il signor sindaco, può quindi capire adesso anche visivamente come ci siamo mossi nel mondo per riuscire a suscitare un interesse all'acquisizione. Esatto, immagino. E voi vedete sopra il gruppo De Roma, che presentava nel 2017 un fatturato di 66, andando molto per le corte, poi abbiamo un previsionale di 18 di 70 e abbiamo un più 15% del 2018 sull'esercizio che si è chiuso con l'insolvenza. Abbiamo un fatturato attualizzato, perché ho cercato di farvi dare i dati più attuali, chiuso al 31 dell'8, al 17 era di 54 milioni e al 31 dell'8 del 18 è di 57 milioni. I dipendenti totali del gruppo sono 306. A voi penso interessi, oltre a che vedete, spero molto chiaramente, non credo sia in ordine, cioè, non so se è leggibilissimo, ad ogni modo, per non farvi perdere troppo tempo, per sprecarvi troppa attenzione, voi vedete, e vi interessa di più naturalmente come cittadini di Malo, vedere De Roma Spa, cioè l'Italia, che De Roma ha una superficie come stabilimenti di 80.000 metri quadrati, ha avuto un fatturato, questi sono dati per voi molto interessanti, ha avuto un fatturato nel 2017 di 27 milioni e mezzo, un previsionale di 18 di 28 e 9, un fatturato complessivo al 31.7, 17 di 21 e al 31.7 del 18 di 21 e 8. I dipendenti sono 158, I pallets prodotti in 17 sono 93.000. Vi posso anche risparmiare tutti i dati che comunque potete vedere, interessanti sono gli Stati Uniti, vedete l'Inghilterra, vedete la Francia, vedete la Spagna, vedete la di Roma. Viene quasi da sorridere a presentare una slide con queste cose come sembrano delle figurine, per arrivare a mantenere, perché non dovete mai perdere di vista la rotta, cioè il vento in poppa delle vele di un'amministrazione straordinaria è un vento non tumultuoso come una bora, ma spesso è un vento di bonaccia, per cui per mandare avanti questi impianti, questi complessi, queste cose, bisogna avere attenzione anche alle cose più minute, perché come vediamo nella mail successiva, c'è un difetto ormai, nella slide successiva, vedete che la gestione commissariale si sostiene con mezzi propri, ecco perché i risultati di cui alla slide precedente sono risultanti da valutare nella loro sostanzialità, sono proprio espressioni di una effettualità sostanziale della gestione, perché sono risultati conseguiti senza mezzi propri, senza finanziamenti nazionali e o comunitari, né ricorrendo al credito. E soprattutto questa gestione ha consentito e consente che tutti i pagamenti ai dipendenti, agli enti e ai fornitori sono regolari, e la gestione operativa, anche un'altra cosa sintomatica che va intesa bene, non ha fatto ricorso a soggetti esterni come spessissimo si fa in queste procedure, come società o consulenti esterni, è stata solo inserita la figura di un direttore generale. Avviandoci alla conclusione, cioè al punto che a voi forse interessa di più, però non si può arrivare alla slide della procedura di vendita senza sapere cos'era il nostro recente passato. Allora, come si è mossa la procedura? Si è mossa dopo aver testato in qualche modo, anche già subito dopo l'apertura, con delle avvisi informali sui giornali del mondo, nel 2017 ha fatto due avvisi, il 4 di agosto ripetuto il 4 di settembre per l'evidente sospensione feriale, e ha pubblicato questo avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse e poi delle offerte sul sito della procedura e su 7 quotidiani nazionali ed internazionali. Ha suscitato 5 manifestazioni di interesse, 5 soggetti hanno svolto la due diligence dal 21 agosto al 10 novembre per complessive 475 ore, cioè il soggetto che manifesta interesse ha diritto e deve vedere la situazione, quindi deve poter accedere a tutta la documentazione, a tutte le informazioni. Di questi 5 soggetti che hanno svolto la due diligence, 3 hanno poi presentato delle offerte. Queste offerte ricevute sono state vagliate dal commissario e dal ministero, che le hanno ritenute declinabili, percorribili, cioè da poter prendere in considerazione. Si è dato corso poi a una fase cosiddetta migliorativa, cioè io ho ricevuto 3 offerte, uno ha offerto 8, uno 9, uno 10, allora si è raccolto i 3 offerenti dicendo proponete voi cosa potete ritenere di più, di offrire di più, eccetera. Ognuno ha. Mi pare che tutti e tre, adesso non ricordo esattamente, mi pare che tutti e tre abbiano offerto di più. Ricevute queste 3 offerte migliorative, cioè incrementative dell'offerta iniziale, si è dato corso a una fase competitiva, cioè si sono messi di fronte i 3 interessati all'acquisto, i quali davanti a un notaio, quale si è gestito la fase competitiva e redigendo naturalmente il relativo verbale, il commissario non c'entrava nulla e ognuno dei 3 ha fatto come un'offerta maggiore, eccetera. Dopo aver svolto questa fase competitiva sono state valutate, il commissario ha svolto le sue valutazioni, ha presentato l'istanza di vendita a uno dei 3 offerenti, ritenendo per diverse ragioni la più accreditata, ha presentato agli organi della procedura, perché io mi muovo sotto il controllo e la vigilanza del Comitato di Sorveglianza e dell'autorità di vigilanza che è il Ministero dello Sviluppo Economico. L'istanza di vendita ha ottenuto il parere unanime favorevole del Comitato di Sorveglianza ed è stata autorizzata, il Ministero alla fine ha raccolto tutte queste carte, ha guardato, fatto e valutato ogni cosa e ha autorizzato la vendita il 18 di maggio. La vendita accogliendo l'istanza del commissario che ha individuato in queste due aziende, Scheurich e Bavaria, che sono due aziende che operano in Germania, ha individuato nel piano industriale e nella tutela occupazionale proposta, ma soprattutto nel piano industriale, ha individuato gli elementi più conservativi, più tutelativi della prosecuzione dell'attività industriale. E naturalmente la prosecuzione dell'attività industriale deve tenere conto anche, sono due elementi, tutela dell'occupazione e prosecuzione dell'attività industriale, vanno di pari passo, per cui la scelta del commissario è sempre attenta essenzialmente a questi due profili, cioè la garanzia di un mantenimento dell'attività dell'impresa e quindi della serietà dell'acquirente che la possa tenere in piedi, eccetera, e di quello che la legge chiama appunto l'affidabilità dell'acquirente. E poi naturalmente di pari passo la tutela dell'occupazione. Non ci può essere tutela dell'occupazione con un piano industriale non ritenuto affidabile e viceversa, un piano industriale non può andare avanti se non è affidabile in quanto non tutela l'occupazione. Questi sono i due fari che illuminano il percorso. Una, come succede frequentemente in queste vicende, uno dei tre soggetti economici ha ritenuto di poter di contrastare questa decisione del Ministero e ha presentato un ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa. L'autorità ha dovuto per legge sospendere il provvedimento del Ministero di autorizzazione alla vendita per ragioni di carattere processuale, ha fissato a breve una udienza e la determinerà se le scelte del Ministero, le scelte del Comitato di Sorveglianza, le scelte del Commissario erano, conformi, appropriate per realizzare questi obiettivi, oppure se il piano industriale offerto da un soggetto che non è risultato aggiudicatario fosse da ritenere più a concio. Questa è la storia, e noi abbiamo cercato, naturalmente tutto questo è avvenuto, va da sé, nella trasparenza, nella legalità e nella parità di condizioni per tutti, e cosa volevo dire infine? Che la preoccupazione del sindaco, non so se ho sforato i miei 10 minuti, ma credo di essere sotto ammenda, però dovevo dirle queste cose, altrimenti certo. No, signori venivano, non ci capiva di cosa stiamo parlando. Perché voglio dire, non c'è preoccupazione, signor sindaco, o devo chiamare la sindachessa?
Va bene, sindaco,
ma anche secondo me è meglio. Signor sindaco, non c'è la preoccupazione perché il TAR si decide breve e la legge Prodi, la Prodi bis, prevede nel caso di contestazione delle provvedimenti autorizzativi del Ministero, prevede la sospensione dei termini della procedura di amministrazione straordinaria, che tradotto, soprattutto vedo molte persone che io vedo in azienda, eccetera, che vuol dire che l'attività di gestione commissariale prosegue inalterata e quindi non c'è timore, sarebbe una cosa soggettiva, io non parlo soggettivamente, parlo funzionalmente. Alla luce dei risultati, dei numeri che vengono espressi da questa gestione, di questo primo semestre, delle cose che abbiamo di ordine e quant'altro, io penso ragionevolmente che questo trend positivo rimane. Se viene consentita una battuta finale molto serena, è che proprio questo trend positivo che rimane deve sollecitare e far gola molto marcato, perché altrimenti non si metterebbero a fare tutte queste cose. Io ho cercato di spiegarvi con molta semplicità, spero, e chiarezza, spero altrettanto, la situazione, cioè di che cosa stiamo parlando. Ecco, perché voi capite, io non parlo, non sono vincolato al mio ruolo, non ho nessuna intenzione di lasciare cose, ognuno è libero di scrivere, vagheggiare, immaginare, ricevere sollecitazioni, suggestioni e quant'altro, ma questo fa parte del ballo della vita. Qui non c'è nessun ballo da fare, ci sono 150 persone, 160 persone da tenere saldamente ancorate col pranzo e con la cena, c'è da mantenere un gruppo che deve riaffermarsi sul mercato internazionale, ministero, comitato e commissario, sindacati, dirigenti, impiegati, lavoratori hanno vogato sempre in una direzione, noi abbiamo preso delle scelte, decideranno altrettanto serenamente se queste scelte sono coerenti con queste finalità della legge. Come io non le posso dire una parola sull'offerta A, sull'offerta B, sull'offerta C, perché non è proprio e sarebbe del tutto fuori misura visto la mia persona, il mio ruolo. Questi sono i dati, sono molto onorato di essere stato interessato al Consiglio Comunale di Milano, sono molto onorato davvero e che queste, io spero di essere riuscito a trasferirvi dei dati su cui riflettere, dei dati, non delle chiacchiere, dei cosi, cioè dei dati su cui riflettere. Io la ringrazio moltissimo, cosa devo fare? Mi sono rimandato a settembre? No?
Noi commissario che ringraziamo lei e anche un po' più serene e penso anche i dipendenti, no? Perché sapere e avere consapevolezza dello stato delle cose ci aiuta a fare pensieri positivi anziché pensieri negativi. Io darei la parola alle rappresentanze sociali dei lavoratori e quindi inizia con il sindacalista Giuliano Storti.
Non sono più abituato, una volta ero abituato in altre assise consigliari. No, intanto devo richiamare il sindaco perché il mio nome completo è complesso ed è Giuliano Ezzelini Storti, sono il segretario provinciale della Filtem CGL di Vicenza, non generale, provinciale, perché noi abbiamo questa struttura, c'è il segretario anche della FEMCA che è Alessandro De Cao e il collega anche della Wiltec Rossi Francesco. Cosa dire oltre al commissario se non descrivere il sentito e il portato da parte dei lavoratori rispetto alla situazione da Roma? Tanto voglio ringraziare prima di tutto l'amministrazione comunale tutta, il consiglio, per darci la possibilità fuori dagli organi di stampa che a volte riassumono eccessivamente di poter dire la nostra, insomma di far percepire realmente com'è la situazione interna, perché molto spesso si parla di giochi di potere, fra virgolette, o scontri fra colossi finanziari, ma ci si dimentica sempre dei lavoratori. Invece alla De Roma sono presenti qui questa sera una nutrita delegazione, altri sono in fabbrica che fanno in maniera diligente il proprio turno, ma ci sono delle persone e quindi qua si parla di scontri contenziosi finanziari, parliamo prima di tutto delle persone. E siccome il sindacato ha il ruolo di rappresentare queste persone, è anche giusto ricordarci da dove siamo partiti, a che punto siamo e dove vorremmo arrivare come organizzazioni sindacali e come lavoratori. Il punto da cui siamo partiti era una situazione, voglio dire, da un punto di vista sindacale molto difficile. Al di là del fallimento, diciamo quasi prossimo, se non ci fosse stata la Prodi bis, i lavoratori hanno vissuto per un sacco di anni una situazione in cui non avevano la retribuzione regolare. Puntualmente in questo periodo si cominciava la rateizzazione, la tredicesima non si sapeva quando arrivava, e quindi la situazione che abbiamo vissuto è stata questa. Con grande senso di responsabilità si è sempre cercato di mandare avanti la baracca, senza, perché i lavoratori della De Roma sono gente abbastanza silenziosa e laboriosa, e hanno sempre cercato di dare il loro contributo al massimo perché l'azienda rimanesse in piedi. A un certo punto non è più stata gestibile perché non era solo il ritardo di pagamento nei confronti degli stipendi ma anche dei creditori, e a quel punto si è arrivati all'insolvenza e all'intervento della Prodi Bis. Devo dire anche che la situazione era complicata per il fatto che non c'era una proprietà molto incline al dialogo col sindacato. I lavoratori erano messi in condizione di subire, fra virgolette, la situazione costante, ed era complicato e complesso riuscire a dialogare con chi allora gestiva l'azienda. Cioè, giusto che lo inquadriamo la situazione. Quindi, quando i lavoratori sentono parlare di passato o di rientri dal passato, hanno una sorta di coccolone immediato, perché ritorna alla memoria quando si citano sui giornali nomi che sono passati per la De Roma, che non hanno lasciato buone esperienze, buoni ricordi fra i lavoratori. Alcuni hanno fatto mobilità, altri hanno fatto cassa integrazione ed altri hanno ritardato gli stipendi. Quindi voglio dire, quando si sente che ci sono cordate del passato, diciamo così, c'è una certa soglia di preoccupazione interna e motivata da parte delle persone, perché se la De Roma è arrivata nelle condizioni in cui è arrivata, probabilmente c'è stato qualcuno che l'ha gestita. Mi viene da dire, non voglio esprimere un giudizio, però è agli occhi di tutti se è arrivata la Prodi Bis come è stata gestita prima. Quindi c'era una difficoltà di collaborazione con il sindacato, con i lavoratori, e poi diciamo è andata come è andata. Quindi siamo partiti da questo. Cosa è successo quando è arrivato il commissario straordinario, che ringrazio perché non è piaggeria di circostanza reciproca, ma possiamo dire che ci siamo trovati in una condizione di un interlocutore, non di una controparte, ma di un interlocutore, perché i termini hanno il loro valore, di un interlocutore che ha detto lavoriamo assieme per rimettere a posto questa azienda. Qual è il segnale primo da dare ai lavoratori per dire che l'azienda va nella strada giusta? Hanno cominciato ad arrivare a regolare gli stipendi. A parte le prime difficoltà, successivamente per rimettere in sesto anche da un punto di vista di conti, perché abbiamo visto quanti erano i soldi in cassa, l'ha presentato prima, quindi non c'erano neanche, non so, per accendere il riscaldamento probabilmente, soldi a sufficienza in cassa, con le banche che appunto erano lì che non aspettavano di prendere ciò che gli spettava secondo il diritto creditorio, e a quel punto sono arrivate le regolarità di stipendio, improvvisamente rimettendo in sesto l'azienda, e noi l'abbiamo visto visivamente, e questo ci è stato riportato anche passo passo, soprattutto dall'RSU, anche ricordiamoci, c'è sia un sindacato collaborativo, ma c'è una rappresentanza sindacale interna di tutto rispetto che ha la capacità e conosce la produzione e il contributo che ha sempre dato, ha aiutato noi, la gestione commissariale, a proposte oggettive per rimettere in piedi, voglio dire, anche da un punto di vista produttivo l'azienda. Da questo punto di vista ha cominciato nell'anno successivo all'amministrazione straordinaria ad arrivare il lavoro. Noi avevamo prima dell'amministrazione straordinaria, e i lavoratori se lo ricordano bene, lunghi periodi di fermata, mesi, dove la stagionalità legata al tipo di lavorazione dava una situazione di fermata, e quindi ricorso a ammortizzatori sociali, ricorso all'utilizzo delle ferie, ai contratti di solidarietà, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista anche qui non c'è più stata un'interruzione netta, si è ripresa non solo la regolarità retributiva ma anche la regolarità lavorativa, che questo ha dato un elemento di maggior sicurezza alle persone che prima non c'era. A quel punto siamo arrivati anche a andare oltre alla semplice ripresa di lavoro, nella diciamo così contrattazione anomala fra due interlocutori e non fra due controparti, abbiamo anche fatto la trasformazione di alcuni modelli di orario in De Roma. Siccome il lavoro era talmente importante, siamo arrivati anche a linea 11, linea 13, che sono le due linee che producono vasi, oggettivamente gli altri fanno confezionamento o altro, siamo arrivati anche a istituire il ciclo continuo, perché è arrivato talmente un volume alto di lavoro che questo ha comportato di dover utilizzare maggiormente gli impianti. Altra cosa positiva dell'amministrazione straordinaria è stata che gli impianti sono anche stati, diciamo così, c'è stata maggiore attenzione sulla sicurezza, ok? Cosa non irrilevante, che prima era abbastanza complicato riuscire ad ottenere la manutenzione. Le sospensioni e i tempi di vuoto sono stati utilizzati per mettere in sicurezza anche i lavoratori, cosa non irrilevante, mi permetto di dire, soprattutto in questa regione, in questa provincia e anche in questo comune, dove ci sono stati degli esempi di morti sul lavoro. So che avete fatto anche un consiglio comunale con i colleghi delle altre organizzazioni sindacali di categoria sui temi sui morti di lavoro, sui morti sul lavoro, e che questo in un'azienda fra le più grandi che occupa appunto, occupava 200 lavoratori, alcuni se ne sono andati, altri fortuna loro sono andati in pensione, oggi sono 158, ma che sia garantita anche la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro è un tema importante, voglio dire, soprattutto l'attenzione da parte di chi, da parte, perché tristemente a volte si trova la sicurezza questa sconosciuta in molte fabbriche e noi ci vediamo costretti a protestare e a chiedere che ci siano soluzioni, perché la sicurezza è sempre l'ultimo punto all'ordine del giorno della discussione nelle aziende. Detto questo, quindi l'azienda è andata bene e a quel punto noi avevamo la speranza, possiamo dirlo con franchezza, ed era quello che palpavamo anche in assemblea o altro, diciamo dall'opinione generale, che si fosse arrivati a una ricollocazione definitiva di De Roma. Sapevamo che c'erano delle offerte, sapevamo che c'erano delle cordate. Quando abbiamo saputo che ha vinto Bavaria Schöring, che è un gruppo e un fondo industriale che fanno investimenti su... Sì, è la, ci arrivo. C'era una società e un fondo industriale che si fondevano, che comunque sono realtà che investono sulla carne viva del lavoro e non fanno speculazione finanziaria, perché in queste partite spesso subentrano. Guardate, io parlo per esperienza personale, quando vengono vendute a fondi non sono sempre tutti uguali i fondi, soprattutto i private equity. E qua ce n'è qualcuna che ha questa caratteristica di quella ricorrente, se non mi sbaglio. Diciamo, poi alla fine è più l'elemento di redditività di chi ha investito che il mantenimento dell'occupazione, il rafforzamento dell'occupazione, il mantenimento della struttura e gli investimenti sugli impianti. Ma tornando alla Bavaria, su Erich, la cosa che avevamo appreso con soddisfazione era, anche vista la documentazione, chiaro, noi non abbiamo mai visto la Bavaria come non abbiamo visto le altre. Mi permetto di dire, da questo punto di vista, che forse al di là dei grandi ragionamenti, lo dico qui in un luogo istituzionale, forse i concorrenti dovrebbero avere la decenza quantomeno anche di, anche se non è previsto in procedura, anche se probabilmente, però di consultare le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, perché anche da questo punto di vista ci si dimentica. Però tornando al punto legato alla vincitrice, diciamo, del bando, avevamo una certa garanzia, stavamo aspettando di diventare protagonisti definitivi dell'operazione, perché questo prevede la Prodi bis, cioè di arrivare alla, come avete visto recentemente su Ilva, alla contrattazione dei passaggi dei dipendenti legati alla vecchia azienda alla nuova azienda che sarebbe nata dall'acquisizione di questa cordata che ha vinto. Purtroppo la preoccupazione dell'amministrazione è anche la preoccupazione nostra, il fatto del ricorso è una tegola, diciamo, eravamo arrivati in fondo al percorso, avevamo un piano industriale che investiva, fra virgolette, sugli impianti, ammodernava gli impianti, manteneva l'occupazione, dava solidità di copertura creditizia, queste erano le valutazioni che abbiamo potuto vedere del ministero, del commissario, e il fatto del ricorso al TAR ci ha un po', e quindi abbiamo deciso, ed è per questo che ringraziamo nuovamente l'amministrazione di aver colto questo nostro appello, di dire, siccome procedure come queste hanno un intervento della politica, insomma, al di là di come andrà il ricorso al TAR, vediamo di rimettere al centro il lavoro sostanzialmente, e quindi, se necessario e se il TAR non dovesse andare dove deve, e speriamo che faccia presto, voglio dire, avere una risposta che ci dia quella sicurezza che momentaneamente abbiamo perso. Questo è il dato vero. Sull'altra ricorrente, abbiamo fatto qualche ricerca su internet, vediamo che è un fondo finanziario internazionale, può essere che faccia gli investimenti giusti, può essere che abbia le condizioni per, però ripeto, rispetto all'esperienza che abbiamo anche come sindacato, quando ci sono private equity, che sono fondi speculativi, di solito si cerca di spolparle le aziende, non di portarle a, nel senso che le faccio fare redditività e porto a casa maggior utili ai miei investitori, e quello è l'obiettivo, mentre dall'altra parte abbiamo visto maggior certezza legata proprio, ripeto, a un piano industriale. A noi interessa che ci sia un piano industriale, perché al di là del ripianare i debiti ripianare i costi, al di là di far sì che l'azienda regga momentaneamente sul mercato, quello che ci interessa di più è anche il futuro, al di là dei due anni che la Prodi bis obbliga, fra virgolette, per legge a mantenere l'occupazione. E quando c'è investimenti sugli impianti, sugli immobili, anche quantificati, pagamenti anche sul diciamo il reperimento delle risorse, delle materie prime e quant'altro, come si è impegnata a fare attualmente la società che teoricamente avrebbe vinto se il TAR non esprime opinione contraria, per noi. Poi è chiaro, detto questo, questa è la nostra opinione, però siccome noi, a prescindere da chi vince, dovremo trattare, a prescindere da chi ci troveremo davanti, cercheremo, e a prescindere dal risultato, diciamo, o dalla sentenza del TAR, chi sarà il nostro interlocutore per noi avrà pari valore e le stesse garanzie che chiediamo e ci paiono garantite da una parte, chiederemo siano garantite anche dall'altra, perché De Roma è un'azienda non solo che riguarda i dipendenti, ma è un grande tessuto sociale del territorio, è una realtà importante perché occupa un numero così considerevole di dipendenti, non ce ne sono molte ancora che hanno numeri così alti di dipendenti, e quindi nell'interloquire, nel fare la nostra funzione, noi dobbiamo in qualche modo garantire che questa, diciamo, realtà sociale permanga sul territorio. È chiaro, ripeto e ribadisco, che a noi, al di là del pagamento dei debiti o quant'altro, ci interessano i piani industriali. I piani industriali che abbiamo potuto vedere ci parevano più garantisti fra chi ha vinto, voglio dire, il... Poi se il TAR ci smentirà, se il TAR dirà il contrario, valuteremo e decideremo cosa fare. Chiediamo però, e finisco su questo, spero di non aver portato via troppo tempo, noi chiediamo però alla politica locale e anche nazionale, che parzialmente si è interessata di De Roma con qualche interrogazione parlamentare, questo è il vero atto istituzionale più importante che viene fatto oggi su questo tema, chiediamo alla politica maggior attenzione su De Roma, non lasciate che sia solo uno scontro fra finanziarie, fra virgolette, fatevi sentire, fate sentire che c'è interesse da parte del territorio e in primis da parte delle istituzioni del territorio, e quindi se stasera voi uscirete con qualche deliberato, con un ordine del giorno, spero che vada nella direzione di dare risposta a ciò che abbiamo detto, quindi non dico che l'istituzione comunale si debba schierare da una parte o dall'altra, però insomma, in base alle cose che sono state presentate, anche dati alla mano, e le cose che vi abbiamo detto noi, sarebbe importante che da questa assise uscisse un appello importante, voglio dire, di tenere in considerazione, ripeto e ribadisco, in primis le persone e quei piani che danno visione lunga e non miope di mero profitto immediato. Quindi, come abbiamo scritto sul nostro comunicato, prima il lavoro e i lavoratori e dopo le dinamiche di profitto, perché in questo territorio abbiamo conosciuto per troppo tempo, e lo dico come organizzazioni sindacali, per troppo tempo siamo stati mercé di speculazioni di ogni genere, speculazioni redditizie ad altri e non ai lavoratori. Stavolta proviamo, se ce la facciamo, grazie a una grande sinergia che c'è stata fra sindacato e amministrazione straordinaria, ad arrivare a dare una risposta diversa. Quindi l'appello che facciamo alla politica è: non lasciateci soli, non lasciateci soli, perché abbiamo bisogno anche del vostro supporto, anche se locale, poi ognuno di voi sicuramente ha qualche altro referente al di fuori del